Allora, sono molto felice di poter iniziare a fare questa lezione qui dalla lontana Australia, da Melbourne, e pur essendo molto lontano dall'Italia e da voi, la tecnologia ci permette di unire il mondo intero e di poter fare lezioni da due antipodi del mondo, nella parte opposta, e siamo collegati direttamente online. Sono qua alle 7:30. 8 meno un quarto, da voi sono le 10 meno un quarto. Le prossime settimane saremo anche da qua, le prossime, già preavviso che tra 2 settimane avremo problemi di lezione, non potremo fare lezione perché sarò in viaggio. Per cui la settimana prossima ve lo confermo, mentre tra 2 settimane metteremo la registrazione al massimo. Allora, siamo arrivati qui alla parasha di Shemot, la parasha dei nomi. In italiano viene chiamato Esodo. Il nome Esodo rappresenta il significato del secondo libro della Torah. Infatti, in questo libro si parla dell'esodo del popolo dall'esilio egiziano. Mentre, a proposito dell'esodo, noi troviamo che questo libro, il suo significato è legato all'Esodo. Comunque, la Torah lo chiama il libro dei nomi. E questa è una cosa interessante, notare questo nome che è stato attribuito dalla Torah, invece quello che è stato attribuito dai preti. Infatti la Chiesa ha voluto chiamarlo Esodo perché la Chiesa ha guardato il significato del libro. Mentre noi lo chiamiamo nome, i nomi, perché non è solamente una questione di significato. Il nome di ogni libro rappresenta l'essenza del libro. Cosa c'entra questo libro ai nomi? Viene spiegato che il significato, la forza che il popolo ha avuto per uscire dall'Egitto è legato ai nomi che loro non hanno cambiato. Come dice il Talmud, che i Bene Israele sono usciti dall'Egitto perché non hanno cambiato i loro nomi, non hanno cambiato i loro costumi, non hanno cambiato la loro lingua e sono rimasti integri insieme, uniti. Allora, la Torah lo chiamerà nomi. A noi non interessa solamente i fatti superficiali, usciti dall'Egitto. Noi vogliamo sapere qual è stata la forza che il popolo ha avuto per uscire dall'Egitto. E allora per questo noi lo chiameremo nomi, che è la forza che con la quale abbiamo potuto uscire dall'Egitto. Invece la Torah lo chiamerà, il mondo lo chiamerà Esodo, perché il mondo guarda il significato superficiale. Allora questo è molto importante, riflettere sul fatto che nella Torah non ci sono nomi casuali, ma nomi che rappresentano l'essenza delle cose. Il mondo vede la superficialità delle cose, vede quello che sta succedendo. E Esodo, uscito dall'Egitto, lo chiameremo Esodo. Noi invece lo chiamiamo no, non solamente in base al nome, ai fatti, ma in base all'essenza, a quello che ha causato, ha portato questa uscita dall'Egitto. La parasha continua raccontandoci una cosa molto interessante. Gli astrologi del faraone gli dicono: guarda che sta per nascere il salvatore del popolo ebraico. Allora, il faraone ordina: ogni bambino che nascerà dovrete buttarlo, gettarlo nel fiume. Ma è strano il fatto che il faraone dica: ogni bambino che nascerà, sia ebreo che non, dovrete gettarlo nel fiume. Dicono i commentatori, come mai viene usata qui la parola tutti i bambini? Dicono i Mefarshim, portano giù, il Talmud porta giù, che in realtà quel giorno il faraone aveva ordinato di uccidere tutti i bambini, sia ebrei che egizi, perché i suoi astrologi gli hanno detto che può darsi che il Salvatore verrà fuori dagli egiziani, può darsi che verrà fuori dagli ebrei. In realtà alla fine Mosè era figlio di un'ebrea, ma è stato cresciuto da una donna egizia, dalla sua figlia in persona. Per cui, non sapendo chi sarà, da dove verrà fuori il salvatore del popolo ebraico, il faraone ordina: tutti i bambini che nasceranno li getterete nel fiume, sia ebrei e sia egizi. Questo lo dice il Talmud, lo porta giù Rashi, e questo viene a interpretare la parola kolaben, tutti i bambini che nasceranno, qualsiasi siano, sia che siano egizi sia che siano ebrei. Però c'è una cosa da notare molto interessante. Quando andiamo a vedere il Targum, ovvero quelli che traducono la Torah, cioè la traduzione in aramaico classica, il Targum dice che tutti i bambini che nasceranno degli ebrei, allora dovrete gettarli nel fiume. Cosa vuol dire questo? Lì non dice più tutti i bambini sia egizi, tutti i bambini ebrei, allora dovete gettarli. Allora dicono i commentatori, è una cosa strana. Come il Targum interpreta in maniera diversa da quello che dice Rashi? Cioè, siccome Rashi porta una citazione del Talmud, e tutti sono d'accordo su questo fatto, che la Gzerah, il decreto era sia sugli ebrei che non, per quale ragione il Targum si permette di uscire, sviare da questa traduzione e interpretare in maniera diversa? Allora, ebbene, i commentatori dicono così. I commentatori dicono, è vero, ha ragione. Rashi porta una citazione talmudica, è giusto quello che dice Rashi, sicuro che alla fine la spiegazione ufficiale è quella che dice lui, che era sia gli ebrei che gli egizi. Ma la verità delle cose, il faraone non avrebbe mai ordinato di uccidere i bambini egizi. Allora come mai lui dice all'inizio tutti i bambini verranno uccisi quel giorno? Allora dicono, c'è un commento che dice così. Il mondo vuole sempre far vedere che non c'è discriminazione, ebrei o no, tutti sono uguali. C'è un decreto, il decreto vale per tutti, non facciamo differenze. Allora cosa dice il faraone? Tutti i bambini che nasceranno dovranno essere uccisi, senza fare differenze. Quando però bisogna applicare la regola, bisogna applicare il decreto, allora qui viene fuori, dice, la verità, cioè quando bisogna tradurre, ecco, la traduzione si intende dire, la traduzione, l'esecuzione, cosa significa questo decreto? In quello caso lì allora vengono fuori le differenze. Cioè troviamo nella storia del popolo ebraico che molte volte hanno fatto dei decreti senza discriminazione, senza differenze, tutti quanti, per non far vedere che ci sono delle differenze. Quando però si arriva all'attuazione, la traduzione del decreto, allora lì c'è scritto i figli ebrei. In realtà il decreto si riferiva solo a loro. Però mando, la regola viene applicata, viene detta, cioè viene fatta in maniera che non ci siano, che non ci sia razzismo. Ma la verità è che c'è razzismo, che c'è antisemitismo, che la regola era solo sugli ebrei. Però solo per non far notare questo, allora viene ordinato a tutti di uccidere. Anche se poi dopo l'esecuzione non si riferisce agli ebrei. Allora, andiamo avanti. La parasha ci racconta che gli egiziani hanno schiavizzato gli ebrei, li hanno fatto lavorare con parech. Cosa vuol dire con avodat parech? Con un lavoro che rompe le ossa. Parech vuol dire che ti spacca. Cosa vuol dire un lavoro che ti spacca? Ci sono diverse spiegazioni. Una spiegazione dice che facevano lavorare durissimo, di giorno e di notte, senza farli riposare. Un'altra spiegazione del Maimonide dice, un lavoro che ti spacca è un lavoro strano. Agli uomini dicevano di fare il lavoro delle donne, ad esempio, di cucire, di stirare, di cucinare. Alle donne dicevano di fare il lavoro degli uomini, di costruire cose difficili. Allora, quando un uomo deve fare una cosa che non è di sua regola, di sua norma, è una cosa che ti spacca, ti rompe psicologicamente. E una delle concetti che gli egiziani volevano applicare, attuare, era proprio distruggere la psiche degli ebrei in modo di renderli innocui, in modo di non metterli in condizione di pregare e chiedere a Hashem di salvarli. Allora per questa ragione Hashem fatto in modo che loro siano completamente distrutti e gli uomini facevano il lavoro delle donne, le donne degli uomini ed erano completamente, diciamo, spaccati. Ecco, questo vuol dire lavoro che ti spacca psicologicamente, ti spacca fisicamente. Vi do un esempio per rendere questo concetto. Una volta c'era una persona che stava lavorando nel campo e tagliava la legna e questo lavorava duro. Lo vede il re, diventa amico con lui, dice: ah, caro amico, sai cosa? Invece di farti lavorare così duro, di farti metterti fare una cosa così difficile, spaccare le ossa, vieni nel mio palazzo, ti do io da lavorare e invece di rompere e di tagliare la legna, sai cosa ti dico? Tu stai da me nel mio palazzo e tu fai lo stesso movimento come se stai tagliando la legna, ma non tagliare niente, così non ti affatichi. Quello va nel palazzo del re, suo amico re che lo conosceva da amico d'infanzia, e inizia lì a fare lo stesso movimento. Cioè inizia, fa finta di tagliare la legna, ma in realtà non taglia niente. Passa un'ora, passa un giorno, e lui non ne può più, va dal re e gli dice: senti re, quanto ho faticato non mi interessa, ma preferisco faticare a tagliare la legna che tagliare il vento e l'aria. Cioè, fare cose senza che diciamo, che riuscire a applicare, senza che abbiano un significato, così nell'aria, è una cosa molto difficile. Questo noi impariamo che cosa? Che una persona che fa una cosa, ma non realizza quello che sta facendo, tipo un maschio fa un lavoro di una donna, oppure una persona che taglia l'aria invece di tagliare la legna, tutto questo tipo di cose ti rompono talmente psicologicamente che piuttosto preferisci lavorare lavoro duro piuttosto che fare un lavoro che fa vuoto, tagliare l'aria, fare un lavoro di una donna. Cioè, e questo lo sapevano benissimo gli egiziani, così come loro sapevano che se gli ebrei avrebbero pregato, allora Hashem li avrebbe salvati. Allora loro li hanno voluto mettere in condizione di non poter pregare. E come hanno fatto a fare questo? Li hanno distrutti psicologicamente, erano completamente esauriti, facevano lavori strani, lavori pesanti, da una parte li facevano lavorare pesantissimo, dall'altra parte li facevano lavori strani in modo che non avevano la forza di pregare ad Hashem. Infatti gli ebrei in tutti gli anni di grande schiavitù non riescono a pregare ad Hashem, sono molto distrutti e Hashem non li salva, perché quando uno non prega Hashem non lo salva. Allora, nella parasha viene raccontato che gli egiziani hanno amareggiato gli ebrei con lavoro duro, con Homer e Bilvenim, ovvero con cemento e con mattoni e tutti i lavori dei campi. Allora, abbiamo spiegato prima la parola parech. La parola parech vuol dire lavoro duro. Parech vuol dire spaccante. Come la Torah usa la parola spaccante perché il lavoro spaccava le loro ossa. C'è un'altra spiegazione che dice che parech può essere divisa in due parole e parech si può ottenere la parola pe, che vuol dire bocca, rach vuol dire morbida. Gli egiziani hanno coinvolto gli ebrei con una bocca morbida. Non sono venuti con la forza, con la prepotenza, ma sappiamo che il Parò un giorno è venuto a dire agli ebrei: cari ebrei, vorrei tanto che insieme noi lavoriamo e costruiamo delle case, dei palazzi. E Faraone ha iniziato lui stesso a fare dei mattoni. Tutto è iniziato con la costruzione, con la realizzazione dei mattoni. Allora, cosa succede qui? Dicono gli egiziani agli ebrei: facciamo insieme. Gli ebrei, quando hanno visto il faraone in persona, che lui ha iniziato a lavorare, chi non si è messo a lavorare? Il faraone ha detto: d'ora in poi tutti quanti noi lavoriamo un po' insieme. Allora, tutti hanno lavorato bene, hanno voluto far vedere, fare bella figura, erano tutti belli freschi, carichi, perché non lavoravano ancora. Alla fine del giorno hanno contato i mattoni. Allora il faraone ha detto: ebbene, oggi quanti mattoni avete fatto? Avete fatto, non so, 1 milione di mattoni? D'ora in poi, ogni giorno, voglio che farete esattamente lo stesso numero di mattoni. Cioè, ha iniziato con una bocca morbida, con una bocca piacevole: venite, cari miei fratelli, fratelli maggiori, lavoriamo insieme. E gli ebrei, con tanta ingenuità, hanno lavorato bene, hanno lavorato benissimo quel giorno. Erano belli, belli freschi, carichi. Dopo una bella faticata, il faraone gli dice: d'ora in poi, ogni giorno, dovrete lavorare così, la stessa quantità di oggi. Vuol dire che il faraone non ha iniziato con la prepotenza. Ha iniziato con la bocca morbida. Farech si può interpretare pe, bocca, rach, morbida. Con la bocca morbida, siamo amici, venite. Io sempre vi dico e ricordo sempre, le persone che vengono con prepotenza sono meno pericolose di quelle che vengono con la bocca morbida, con la bocca piacevole, siamo amici, cosa fai, cerchiamo di lavorare insieme, vi do una mano io. E così il faraone è riuscito a coinvolgere, a obbligare gli ebrei di fare dei quantitativi incredibili ogni giorno, proprio come il primo giorno di lavoro. Ma quando una persona lavora la prima giornata della sua vita, certo che rende 100 volte di più di quel che lui può fare dopo tanto tempo. Allora, l'astuzia del faraone era proprio questa: farli lavorare il primo giorno molto, lavorando lui stesso con loro, e dopo, in base a quel quantitativo, li ha obbligati ogni giorno di realizzare questo stesso quantitativo. Questo è un grande imbroglio e questa è una grande astuzia, con perach, bocca morbida. La bocca morbida è sempre la peggiore. Brava Damaschina. Più o meno il cane che abbaia non morde. I cani che non abbaiano sono quelli che mordono molto duro, sono molto pericolosi nella vita. E lo dico, lo ripeto sempre. Come dice il re Davide: dei miei amici mi difenderai tu, caro Hashem. I miei nemici li posso affrontare io, non ho paura dei miei nemici. Io ho paura dei miei amici. Questo è quello che mi spaventa. Ebbene, noi dobbiamo fare attenzione di quelli che vengono e dicono: siamo il tuo fratello, sono tuo amico, sono tuo cugino, sono tuo qua, io voglio aiutarti. Queste sono le persone pericolose. Sono come il faraone che viene e ti dice: siamo fratelli, siamo amici, lavoriamo insieme, lavoro anch'io. Ecco, queste sono persone da temere, da evitare. Allora, andiamo avanti allora. A questo punto, cosa succede? Gli ebrei sono incastrati, devono lavorare ogni giorno dei quantitativi enormi, e dicevamo prima che una persona può un giorno di lavoro rendere 100 volte di più. Dopo una settimana, dopo un mese, dopo un anno, 10 anni, 50 anni, 100 anni, ogni giorno lo stesso quantitativo, sempre, ogni giorno, per mesi e anni, ovviamente è un lavoro che ti spacca, ti distrugge. Perché il primo giorno, quando sei fresco e non hai mai lavorato, e poi il faraone in persona è venuto a lavorare, vuoi fare bella figura, sei disposto a fare il massimo della tua forza e della tua energia, ma non si sono mai resi conto che questo sarebbe stato lo standard di lavoro continuativo. Ed è per questa ragione che Bene Israel erano stati distrutti dal lavoro. Cioè, da una parte erano distrutti fisicamente, dall'altra parte erano distrutti psicologicamente, dall'altra parte sono stati ingannati e sono stati messi in condizione di lavorare molto difficilmente. Qui vorrei approfondire con un midrash, una sikhah del Rebbe molto interessante. Noi notiamo che tutta la schiavitù egizia è legata ai mattoni. Come diceva il Pasuk, il verso del capitolo 1, verso 14, dice che li hanno schiavizzati facendo i mattoni. E anche il midrash parla sempre dei mattoni, come dicevamo prima, che quando è arrivato il faraone per obbligarli a lavorare, cosa ha fatto? Il faraone Gli ho detto venite, facciamo insieme sempre i mattoni, questi mattoni. Proprio realizzare i mattoni per costruire i palazzi. Ma viene enfatizzato questo discorso dei mattoni. Cioè non è che si dice hanno costruito palazzi, città, no? Hanno fatto i mattoni. La Torah lo specifica in maniera molto esplicita. Il faraone, anche quando lui vuole schiavizzare gli ebrei, parla di mattoni. E qui si chiede la domanda, siccome ogni cosa nella Torah è molto importante, ogni dettaglio, che cosa racchiude questo concetto, il fatto che lui ha voluto farli fare dei mattoni? Cosa c'è di tanto particolare legato a questa schiavitù? Allora, vediamo di capire. La missione di ogni ebreo è quella di costruire una dimora di Hashem, una dimora per il Padre Eterno nel mondo materiale. Questa è la volontà per la quale Hashem ha creato il mondo. Hashem vuole che noi creiamo in questo mondo materiale una casa per Lui. Allora, questa casa si può costruire di pietra e si può costruire anche una casa con mattoni. Vediamo un attimo di capire la differenza tra i due tipi di costruzioni. La pietra, la roccia, sono delle cose, sono materiali costruiti da Hashem. I mattoni sono stati costruiti dagli uomini. Cosa cambia tra i due? Allora, quello che cambia tra i due è la seguente. Una costruzione fatta di pietra è una costruzione fatta praticamente da Hashem. Cioè, fatta dagli uomini, ma grazie, diciamo, da materiale che ci ha dato Hashem. L'uomo deve solamente tagliare questa pietra, ma non, niente di più. Non è un lavoro così faticoso, non si enfatizza troppo l'intervento dell'uomo. Dall'altra parte, invece, il mattone, non solo che l'uomo ha dovuto creare, diciamo, realizzare la casa, ma anche realizzare il materiale per costruire la casa. Ha dovuto mettere, appunto, l'impasto, metterci dentro, bruciarlo, eccetera, eccetera, finché è riuscito a creare il mattone stesso. Questo rappresenta spiritualmente due tipi di servizi dell'uomo. L'uomo deve costruire una casa per Hashem e questa casa può essere costruita in due maniere, come dicevamo prima. Allora, quando l'uomo usa la materia che Dio ha costruito per servirlo, lui crea una casa per Hashem usando la pietra. Cosa vuol dire? L'uomo non crea una nuova materiale per far costruire la casa di Hashem, usa la materia che esiste, che c'è nel mondo e la usa per creare una dimora per Hashem. Questo è un livello basso, nel senso che lui utilizza la materia che Dio ha creato, e la trasforma, scusami, non trasforma, ma forse la parola più appropriata, la santifica utilizzandola per scopi divini. C'è un livello invece superiore, quello che non solo prende la materia esistente, ma quello che prende, che costruisce una materia nuova, quello che crea un mattone, ovvero che lui non si soddisfa solamente di utilizzare la creazione del mondo per scopi divini, per santità, bensì lui crea una nuova creazione. Cioè lui prende qualcosa che non c'è e lo trasforma in santità, ad esempio. È facile prendere un frutto e fare una benedizione e usarlo per scopi divini. Il frutto è kasher, lui prende questo frutto, lo santifica e lo eleva in santità. Ma è molto più grande invece, no, di non solo prendere qualcosa che è già a posto e usarlo in santità, ma di prendere qualcosa che è vietato, tipo prendere un coltello, che un coltello può essere usato per uccidere qualcuno, prendere un coltello e utilizzarlo per scopi divini, tipo per fare la Shechitah, sgozzare un animale secondo le regole della santità, oppure per fare una milà. Cioè, è molto più grande il fatto di prendere un qualcosa che non è santo e portarlo in santità. Questo è paragonato, come dicevamo prima, al mattone, perché un conto è prendere una cosa che esiste già. E allora uno dice: ho costruito la casa per Dio con delle pietre. Un conto invece è prendere una cosa che non è santo e portarlo in santità. Qui lui non solo che ha costruito una casa per Hashem, ma lui ha costruito dei mattoni proprio, ha trasformato la creazione. Hashem vuole da noi che noi trasformiamo la creazione, che noi prendiamo. Lui Hashem ha creato un mondo impuro, un mondo dove non c'è santità, e ci ha chiesto di trasformare questo mondo in santità. Questo è il nostro dovere, questa è la nostra missione. Specialmente questa è la missione dell'esilio. L'esilio è un periodo dove c'è buio, dove non c'è la santità, in maniera rivelata, perché proprio per questo molti si chiedono dov'è Dio, perché Dio è nascosto, perché Dio non si fa vedere. Se Dio si facesse vedere, sarebbe tutto più facile. Dio vuole che noi eleviamo la materia e noi costruiamo qualcosa di nuovo, e solo quando la sua presenza è nascosta, solo allora noi siamo in grado di trasformare qualcosa di nuovo che non esisteva prima, perché noi non vediamo nessuno, non vediamo lui, e dobbiamo agire con le nostre forze. Questo è il concetto di un mattone, di prendere qualcosa che non è santo e di trasformarlo in santità. Questo è lo scopo della creazione del mondo e questo è lo scopo dell'esilio. Quando gli ebrei vanno in esilio, l'esilio egiziano, come dice il Talmud, che l'esilio egiziano è la base e l'inizio di tutti gli altri esili. Tutti gli altri esili che il popolo ebraico ha subito sono la conseguenza del primo esilio, quello egizio. Cosa impariamo da questo esilio? Impariamo che, così come quando erano in Egitto, gli ebrei, il loro scopo principale era quello di elevare e trasformare il mondo materiale in santità, così anche la stessa cosa, tutti gli altri esili, la volontà principale è quella di trasformare la materia, il mondo che sembra buio, che sembra nascosto, che sembra staccato da Hashem, in santità. Per questa ragione spiegherebbe il concetto di mattone, che non è stata usata la pietra. Mi è stato dato il mattone proprio per questo, la volontà che loro, che Bnei Israel, realizzano qualcosa di nuovo in modo di trasformare questo mondo materiale. E così, quando arriverà la redenzione, grazie al nostro lavoro nell'esilio, perché l'esilio non è casuale, non è un male assoluto, ma è un modo come elevarci, un modo come portarci alla santità, alla redenzione, ed è un passaggio inevitabile l'esilio. Ebbene, siccome quando arriverà la redenzione il mondo verrà trasformato in santità e anche la materia vedrà Dio, verrà trasformata l'essenza della materia, che tutti vedranno l'esistenza di Hashem, allora per arrivare a questa condizione del mondo, a questa trasformazione, la nostra preparazione è proprio di prendere il mondo materiale, che non è necessariamente divino, e trasformarlo in divinità. Questo ci dà la possibilità di arrivare un domani a trasformare il mondo materiale in santità. Per cui la nostra preparazione per la redenzione è proprio quello che succederà nella redenzione stessa. Cioè, questa trasformazione avverrà grazie alla trasformazione che stiamo facendo adesso, che noi, nel periodo dell'esilio, prendiamo dei mattoni e facciamo una casa di Hashem non solo di pietra, ma di mattone. Prendiamo qualcosa che non esiste e la trasformiamo in santità. Sappiamo quando arriverà il Mashiach, il mondo la notte sarà più luminosa del giorno. Oggi c'è il giorno e c'è la notte che è buia. Quando arriverà il Mashiach, la notte sarà più brillante, più luminosa del giorno stesso. La luna illuminerà più della notte, più del giorno. Cosa vuol dire questo? Questo è legato, oggi c'è l'esilio, c'è il giorno e c'è la notte. C'è il sole, i popoli sono paragonati al sole, Israele è paragonato alla notte, la notte è buia. La forza di Israele, lo scopo, la missione di Israele è buia, è nascosta, non si vede la grandezza, non si vede lo scopo che Israele ha una funzione così importante. No, c'è buio di notte, che la notte paragonata a Israele, è buio per cui non si vede la grandezza. Quando arriverà Mashiach, quando noi avremo trasformato il buio, quando la luna illuminerà più del giorno, quando la luna sarà più luminosa del sole, Israele che è paragonata alla luna, che la luna cresce e cala come Israele che crescono in continuazione, che cambiano in continuazione, ebbene la notte sarà più forte, sarà più luminosa del giorno, e questo avverrà, ci sarà una grande trasformazione. Il nostro lavoro è di trasformare la materia in santità, in modo che quando arriverà Mashiach vedremo questa trasformazione, come tutto verrà, è stato trasformato in santità, come le cose buie, con le cose staccate da Dio, in realtà sono anche loro legate ad Hashem, grazie al lavoro che noi facciamo durante l'esilio. E questo concetto di mattone, questo è la preparazione migliore per arrivare alla redenzione, perché la preparazione per la redenzione deve essere parallela a quello che succederà dopo. Il mondo verrà trasformato, allora noi dobbiamo oggi lavorare per in questa direzione per poter vedere questa trasformazione in futuro, e questo avviene solamente quando noi lavoriamo con dei mattoni e non con della pietra. L'insegnamento da tutto questo qual è? Quando nella vita ci troviamo in situazioni dubbiose, difficili, in situazioni in cui noi troviamo tanto buio davanti a noi e non sappiamo come muoverci, ci spaventiamo da questo buio, pensiamo che forse dobbiamo mollare, dobbiamo tirarci indietro. La risposta qual è? Quando uno ha problemi nella vita, quando uno ha degli ostacoli, quando qualsiasi cosa fa, non deve mai subire gli ostacoli, ma bisogna sempre scavalcare gli ostacoli. Questo è l'insegnamento, dobbiamo sempre scavalcare gli ostacoli e andare avanti. E da quando impariamo questo insegnamento, grande insegnamento di come la nostra vita è fatta di ostacoli da superare e di trasformazioni, per cui più ci sono problemi, più questa è la nostra missione. Vorrei proprio collegare il fatto che la lezione di oggi che io sto facendo con voi dall'Australia, da così lontano, da Melbourne per l'esattezza, e voi siete in Italia a ascoltarmi, questo è proprio uno dello scopo principale della creazione del mondo. Noi stiamo usando uno strumento che si chiama Internet, uno strumento che viene usato per dai terroristi per diffamare, per organizzarsi, fare atti diciamo, di distruzione di massa. E viene usato da molti per diffondere pornografia o che ne so che cosa. Noi prendiamo uno strumento che potrebbe essere, che in apparenza non è uno strumento santo, e lo trasformiamo in santità. Questo vuol dire per fare un mattone. Noi stiamo usando Internet e stiamo usando una distanza incredibile. Sono dall'altra parte opposta del mondo, siamo a 10 ore di distanza e riusciamo a fare una lezione non differita, ma proprio una lezione diretta, e questa vuol dire che noi stiamo trasformando una cosa che potrebbe essere usata per scopi negativi, la stiamo trasformando in santità. Questo vuol dire esattamente creare un mattone. E noi nella vita dobbiamo creare tanti mattoni per creare, per la dimora di Hashem. Ovviamente tanti mattoni, tante cose che potrebbero essere usate non per scopi divini, usarle solo per scopi divini. Troviamo nella parasha di Shemot, sempre nell'Esodo, capitolo 4, verso 22, che è per la prima volta che Bene Israel vengono chiamati figli di Hashem, vengono chiamati figli primogeniti. E qui dice il verso, il mio figlio primogenito è Israel. Qui troviamo due concetti. Uno che ogni ebreo è figlio di Hashem, già questa è una grande cosa, per di più è figlio primogenito, non è solamente un figlio, ma un figlio primogenito. Il figlio primo, il più grande della famiglia, vuol dire che è quello più, diciamo, importante. Come dice la Torah, a proposito di alcune tribù lo chiamano primogenito, e Rashi dice che primogenito vuol dire qualcosa di grande, di importante. Questo concetto è in contrapposizione con diversi versi della Torah. Ad esempio, troviamo nel Talmud che i Bnei Israel vengono paragonati a un figlio giovane. Come dice il verso, ad esempio, nel libro di Hosea, capitolo 11, verso 1, poiché Israele è come un ragazzo giovane, come un ragazzino piccolo che io lo amo molto. Che siccome un ragazzo, un bambino giovane, piccolo, io lo amo molto. E viene portato nel Midrash un esempio a proposito di questo verso, così come quando un re che ha tanti figli, lui ama il figlio più piccolo, perché è più giovane. Per cui, e anche si vede anche un padre che ha tanti figli, di solito l'amore per il figlio piccolo è sempre infinito, grande, di più, il piccolo figlio è il suo prediletto. Allora, come mettiamo questo concetto col fatto che qui la Torah ci chiama Veni Bechori, mio figlio primogenito? Da una parte sembrerebbe dire che l'amore verso il figlio piccolo è più grande che per verso il figlio primogenito. Allora, da una parte vediamo che è meglio il figlio primogenito, come nella parasha di questa settimana la Torah ci chiama figli primogeniti, dall'altra parte però l'amore per il figlio piccolo è più grande, come citavamo il verso prima. Come mettiamo le due cose insieme? Allora, la spiegazione è la seguente. L'amore che un padre ha verso il figlio grande è un amore che potrebbe essere offuscata dal valore, dai vantaggi che il figlio potrebbe avere. Ogni padre ama suo figlio perché è suo figlio, perché la sua carne, è il suo sangue, è la sua essenza, è una parte di se stesso. Questo amore che il padre ha verso il figlio potrebbe essere nascosto per via delle, dei, 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 potrebbe essere nascosto per i meriti che il figlio ha. Se uno ha un figlio che è un mega professore mondiale, che è un dottore famosissimo, allora il padre potrebbe dire: ah, mio figlio è un grande uomo perché lui è un grande dottore, è un grande economista, è un grande questo, è un grande quello. La verità è che il padre ama il figlio perché il figlio è suo figlio e basta, perché è una parte di se stesso. Ma delle volte i vantaggi, il valore che il figlio potrebbe aver acquisito nel giro degli anni, potrebbero questi valori nascondere e offuscare l'amore nascosto, celato, profondo, infinito che c'è tra padre e figlio. Per cui delle volte gli attributi, i sentimenti, l'intelletto potrebbero ostacolare l'amore che c'è tra padre e figlio. Dall'altra parte invece, l'amore verso il figlio piccolo è un amore talmente profondo, talmente sincero, che è un amore che non è scaturito, che non è causato, che non può essere offuscato da niente, perché il bambino non ha valori, cioè non ha una pagella oppure un esame da 110 lode. Bambino è un bambino, il padre amerà suo figlio perché è suo figlio e basta. È chiaro? Per cui, anche quando il padre rispetta, e quando il figlio piccolo rispetta oppure accontenta il padre facendogli un favore, non potrà mai questo sostituire, offuscare o nascondere l'amore profondo che c'è tra i due. Poiché non c'è niente di grandioso, di grosso che il padre potrebbe sostituire al suo amore profondo che ha verso il figlio. Per cui il padre amerà il figlio perché è suo figlio, perché è una parte di se stesso, un amore sincero, un amore profondo. Invece amerà il figlio grande, l'amore verso il figlio grande potrebbe essere nascosto da questo fatto, dai valori che il figlio potrebbe aver acquisito facendo degli studi, avendo fatto una grande carriera, eccetera. Adesso vediamo un attimo di capire il nostro rapporto con Hashem. Noi abbiamo due tipi di amore con Hashem. Noi possiamo essere amati da Hashem, che Hashem ci ama a noi, come un padre ama suo figlio grande, perché noi studiamo la Torah, perché noi serviamo le mitzvot, perché noi abbiamo amore verso di lui. Allora sono sempre degli amori giustificati da una ragione, e ogni amore che scaturisce da una ragione, è un amore limitato, perché un padre amerà suo figlio perché lui è un grande dottore, vuol dire che l'amore è limitato dalla grandezza, dal valore che ha avuto il figlio. Invece l'amore che c'è tra il padre e il figlio piccolo, il figlio non un amore che nasce da una ragione, ma un amore sincero, ebbene, questo tipo di amore è un amore verso il figlio piccolo che non ha dei valori, e tra noi Hashem vuol dire è un amore che c'è perché noi siamo una parte di Hashem e non perché noi abbiamo studiato, perché abbiamo fatto le mitzvot, perché abbiamo dei valori. Noi siamo un'essenza con Hashem, un'essenza unica. E quando noi riveliamo questa essenza, che noi non vogliamo essere amati da Hashem solo perché abbiamo dei valori, ma perché noi siamo una cosa unica con lui, automaticamente anche lui ci ama per questo. In altre parole, quando noi guardiamo ad Hashem per via dei suoi valori, delle sue grandezze, allora automaticamente l'amore che Hashem ha verso di noi è anche un amore molto grande. È un amore, cioè, molto grande, però sempre limitato per via delle nostre grandezze. Cioè noi, dando un esempio, uno guarda Hashem che Hashem è infinito, Hashem è grandioso, Hashem ci dà da mangiare, Hashem ci dà la vita. Cioè noi guardiamo Hashem che la sua grandezza è legata a una ragione, a uno scopo, anche il suo amore verso di noi sarà legato a uno scopo, perché noi facciamo le mitzvot, perché studiamo la Torah. Quando noi amiamo Hashem e guardiamo Hashem perché lui è infinito, perché lui è grandioso, perché lui è, perché, non perché lui è grandioso, perché lui è il nostro padre in cielo. Lui ci amerà perché noi siamo suoi figli in terra. Cioè, così come un figlio guarda il padre guarda il figlio. Allora, c'è un amore che nasce da un certo tipo di approccio verso di lui, e c'è un altro amore che nasce da un altro tipo di approccio verso di lui. Allora, in base a quel che noi mettiamo in risalto, quello sarà il nostro amore verso di lui. E quello sarà il suo amore, l'amore di Hashem verso di noi. Allora, cosa ci insegna la parasha di questa settimana? Che nonostante il fatto che l'amore verso un figlio grande è molto importante, perché il figlio ha acquisito dei vantaggi, dei valori, sicuramente l'amore verso il figlio piccolo è molto superiore a quello che c'è verso il figlio grande. Delle volte non avere nessun merito, nessun vantaggio, ma solo essere figlio del padre, questo vale molto di più. Ecco che troveremo quei versi che abbiamo citato prima, che metteranno in risalto l'amore verso Hashem, verso il figlio piccolo, che è molto più grande dell'amore che c'è verso il figlio grande. Poiché Israel è come mio figlio piccolo, per questo lo amo. Questo è quello che noi troveremo in alcuni versi. Però, nella parasha di questa settimana, noi troviamo un altro tipo di approccio che Hashem verso di noi. Hashem non ci chiama figlio piccolo, un amore come tra padre e figlio. Ci chiama figlio grande, non solo grande, ma figlio primogenito. Cosa vuol dire questo? Hashem ci dice, voi siete per uscire dall'esilio. Io vi faccio uscire e vi scelgo come popolo. Voi siete figli mio figlio e siamo legati come essenza. Mi va bene questo. Però voi dovete sapere che per meritare l'uscita dall'Egitto, per diventare mio popolo, non basta che voi siete legati a me come essenza e rimanete sempre figli miei come un'essenza unica, come un figlio piccolo. Io ho bisogno che voi cresciate. Ho bisogno che voi diventerete anche figli grandi e diventerete anche meritevoli di avere anche dei pregi, dei vantaggi sugli altri popoli. Per cui, in questa parasha, dove sta per nascere il popolo ebraico, perché il popolo nasce in questa parasha, Hashem ci mette in risalto come noi dobbiamo avere due approcci, due legami con lui, due tipi di amore, un amore infinito però senza vantaggi e un amore più finito, più limitato, ma con dei vantaggi, con i pregi, avendo lavorato, avendo meritato questo. Perché l'amore che c'è tra padre e figlio piccolo è un amore che c'è naturale, senza che il figlio abbia fatto niente. Hashem vuole che noi lavoriamo, che noi meritiamo, che noi abbiamo dei vantaggi, e per questo Hashem ci dice: vi voglio amare come un padre ama un figlio piccolo, ma non solo. Adesso che sto per scegliervi come popolo, voglio anche amarvi come un padre ama un figlio grande, un figlio che ha dei grandi meriti, che ha lavorato, un figlio che ha dei grandi vantaggi. Io voglio amarvi anche così. Beni Bechorei Israel, voi siete il mio figlio primogenito. E così da questa parasha impariamo i due approcci che Hashem ha con noi, i due approcci che noi abbiamo con lui e di conseguenza che lui avrà con noi. Impariamo quanto sia importante sia essere figlio piccolo, ma è anche importante essere figlio grande, essere un figlio che ha dei pregi, dei vantaggi, che il padre lo ama. Qui vorrei concludere la lezione sulla parasha, la parasha della lezione su Shemot, e vorrei qui iniziare, diciamo, adesso iniziamo la lezione su di Halakha, che abbiamo detto che d'ora in poi, alla fine di ogni lezione, faremo qualche minuto di Halakha. Shalom e un saluto a tutti.